Capitolo 5, così come ho indicato, è un capitolo estremamente ricco, profondo, e fermarsi a riflettere, a cogliere, cercare di cogliere i vari aspetti è veramente un'impresa non da poco. Mi ci sono un po' perso. Ovviamente mi fermerò adesso solo su alcune considerazioni e sui risvolti che queste considerazioni hanno nella nostra vita. Leggerei semplicemente una parte, proprio per calarci nel contesto, lasciando in peraltro occasione quello che poi riguarda ciò che è solitamente considerato l'aspetto centrale del capitolo 5, che è il camminare secondo lo Spirito, il frutto dello Spirito. Ma in realtà questa parte qui non può essere separata o presa a sé stante rispetto a tutto quello che precede e che segue, perché tutto un discorso che l'Apostolo Paolo fa ai Galati, e quindi possiamo dire a noi, che ha un preciso filo conduttore. E qual è questo filo conduttore? È l'inizio, lo troviamo nell'inizio, quindi quando noi leggiamo Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Questa è una affermazione che Paolo ha costruito su tutti i discorsi fatti in precedenza e che si proietta in tutto ciò che segue. Quindi il camminare secondo lo Spirito, il frutto dello Spirito, è strettamente intessuto nel concetto della libertà in Cristo. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Voi che volete essere giustificati dalla legge siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia, poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Gesù Cristo non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione, quello che vale è la fede che opera per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati? Perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore, che non la penserete diversamente. Ma colui che vi turba ne subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via. Si facciano pure virare quelli che vi turbano. Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Mi fermo qui. Cristo ci ha liberati. Quanto ricorre nei canti, nelle preghiere, nelle letture, questa realtà, liberati. La parola libertà riempie da sempre l'umanità, questo anelito verso la libertà. Vediamo prima alcuni aspetti proprio legati quasi parola per parola a questo versetto chiave. Cristo ci ha liberati. È una potente dichiarazione che indica l'opera che Cristo ha compiuto per noi, la croce, la morte, tutto quello che ha preceduto, la resurrezione, l'ascensione e tutto quello che seguirà. Tutto ruota intorno alla parola Cristo ci ha liberati. Perché fossimo liberi? Sembra un po' un gioco di parole. È chiaro che se sono liberato, se Cristo mi ha liberato, è perché vuol dire che sono libero. Non è così semplice. Non è così semplice. Perché la liberazione operata da Cristo coinvolge il cristiano, che è chiamato a farla propria, con il compito di mantenerla, di curarla, di difenderla, di proteggerla. E c'è un solo modo possibile per poter far questo: vivendo la libertà, camminando nello Spirito. Ecco perché poi il discorso si evolve in questa direzione. Quindi Cristo sì, ci ha liberati, ma che impegno ci ha dato con questa libertà? Non è una semplice dichiarazione ufficiale, siete liberi, fate quello che volete. È quello che alcuni avevano capito, non entro adesso nel merito, avevo preparato anche questa parte, ma non voglio mettere troppa carne al fuoco. Quindi non è che siete liberi per fare quello che volete, ma la libertà è un impegno serio, profondo, che va vissuto in un modo intenso, pregnante. State dunque saldi. La fermezza, la coerenza, l'ubbidienza devono caratterizzare il cristiano libero, ma anche la capacità di riconoscere le minacce alla propria libertà in Cristo. La forza per resistere agli attacchi, la forza per dire no. Adamo ed Eva non hanno avuto questa forza. Erano liberi, entreremo su questo tema, erano liberi. La loro libertà è stata attaccata e non hanno saputo dire no. Questo ci riguarda. Riguarda la libertà che abbiamo noi oggi in Cristo. Lo approfondiremo. Non vi lasciate porre e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. C'è sempre il pericolo di lasciare offuscare la verità, la libertà, di trascurarla, permettendo che elementi esterni, situazioni di vita complesse, ragionamenti anomali intacchino questa libertà che abbiamo in Cristo. Il di nuovo sta a indicare che si tratta di qualcosa che è già successo, quindi non c'è niente di nuovo in quello che sta dicendo. Paolo vuole dimostrare che la libertà in Cristo è sì una liberazione dal potere, dal dominio, dalla schiavitù del peccato. Ma ciò non significa che si è liberi di pensare, di agire come si vuole. È una libertà condizionata. In altre parole, la libertà in Cristo non si limita a una semplice dichiarazione. Il valore della libertà in Cristo si riconosce dall'effetto che produce. E questo effetto corrisponde a un chiaro modello di cammino. Non dobbiamo inventarcelo noi qual è questo cammino. un cammino degno del popolo di Dio, che, come leggiamo nel versetto 14, si concretizza nell'amore per se stessi e per il prossimo. Quindi riguarda la vita quotidiana della nostra esistenza. Il rapporto con noi stessi, quanto amo me stesso, e qui poi andando avanti Paolo entra nel merito di che cosa significa amare se stessi, in che cosa consiste e di conseguenza amare il prossimo. Che compito che ci ha lasciato, che forse potremmo dire che peso, ma è qui che agisce lo Spirito Santo. Quello Spirito Santo che è venuto ad abitare nel cristiano, o se preferite nel credente, io preferisco dire cristiano, nel momento in cui ha creduto. E lui è lo Spirito che fornisce la forza di resistere al peccato, la tentazione di cui si parlava prima, qualcuno parlava prima, Jack, e al tempo stesso è lo Spirito che guida in una nuova via da percorrere, il cammino secondo lo Spirito. Lì troviamo le indicazioni, ma troviamo anche chi è al nostro fianco per accompagnarci, per guidarci. Ma torniamo a questo discorso della libertà. Perché abbiamo bisogno di essere liberati? E che cosa riguarda questa libertà? Come in tanti aspetti, è necessario ritornare alle origini, all'Eden, al paradiso perduto. Là sì che gli uomini, Adamo ed Eva, fermiamoci a loro, perché quello che la scrittura ci dice, erano liberi. O se erano liberi. Di una libertà che non riesco neanche a arrivare a immaginare, perché siamo troppo contaminati da quello che è successo per capire il senso e il valore di questa meravigliosa libertà di cui i nostri progenitori godevano. Libertà nel rapporto con Dio. Libertà nel rapporto con se stessi. Libertà nella relazione coniugale. Nell'adempiere i propri compiti, compreso il lavoro. Libertà nel rapporto con la creazione. Non c'erano costrizioni, non c'erano antagonismi, tutto era perfetto, perfetto. La disubbidienza ha aperto la porta al peccato di cui l'uomo è diventato schiavo, lo sappiamo. Che succede? Viene cacciato da Dio, una relazione interrotta. Perde la propria sicurezza, ha paura, e sente l'esigenza di doversi giustificare. Non succede mai a nessuno, no? Cerchiamo un po' di giustificare qualche cosetta un po' fuori posto. Perché? Se sappiamo di aver sbagliato, se ne siamo coscienti, perché dobbiamo cercare sempre di giustificarci? Devo cercare, non dico niente. Trovare delle spiegazioni, delle attenuanti. La relazione coniugale diventa conflittuale. Il rapporto con il creato e con il lavoro è rovinato. Si introduce la sofferenza che non dà pace. L'uomo ha perduto la libertà e con essa la pace, l'armonia e il senso della vita. È necessario, a parer mio, sottolineare questi aspetti per capire che se la libertà in Cristo permette prima di tutto la riconciliazione con Dio, conseguentemente questa libertà in Cristo deve andare a guarire, cioè trasformare, ripristinare tutti gli altri aspetti personali e relazionali che sono andati rovinati con il peccato. Qui si gioca la libertà in Cristo. C'è il rischio, lasciatemelo dire, poi magari mi contraddirete, di limitare il significato della libertà in Cristo alla sfera puramente spirituale, cioè al rapporto con Dio. È vero che è così, ma c'è il rischio di limitare la concezione della libertà in Cristo semplicemente o solamente al nostro rapporto con Dio, riconciliati con Dio, giustificati e tutto quello che volete. Sono salvato per grazia, vivo nella prospettiva della vita eterna, mi viene insegnato che sono uno straniero su questa terra, che sono un alieno che vive in un contesto che non gli appartiene. In un certo senso è vero, ma queste affermazioni condizionano mentalmente e creano, falsano, il tipo di rapporto nella libertà in Cristo con la nostra vita terrena. Nel mondo e nel tempo in cui vivo, come si manifestano i benefici effetti della libertà che ho acquistato in Cristo nella mia quotidianità, quotidianità familiare, quotidianità sociale, relazionale, negli impegni, nei doveri? Non uso la parola diritti qui, è già troppo inflazionata. Nei doveri, nelle responsabilità. Dove è in queste cose la libertà in Cristo? Come la vivo? Ho usato la parola mondo. Se vado a leggere in tante parti, ma cito in particolare quello che Giovanni scrive nella sua prima epistola, mi viene detto di non amare il mondo nelle cose che sono nel mondo. Ma quel mondo che mi viene indicato come qualcosa da non amare e che interpreto quindi come ciò da cui devo prendere le distanze, non è forse il contesto nel quale sono chiamato a vivere, a esistere, ad esserne parte attiva? L'affermazione non amare il mondo serve a mettermi sull'avviso di non assorbirne le influenze, negative, le mentalità che contrastano con la mia libertà in Cristo. Non è un'affermazione che mi invita a prendere le distanze da ciò in cui sono chiamato a vivere. Io credo che bisogna stare un po' attenti quando fa parte dell'evangelichese si usa l'affermazione quelli del mondo, perché vuol dire che noi siamo fuori del mondo? E questa è la libertà in Cristo? In questa ottica mi chiedo che cosa significa ciò che viene detto di Davide in Atti 13:36. Or Davide, dopo aver servito la sua generazione, secondo il consiglio di Dio, eccetera, eccetera. Davide ha servito la sua generazione, è stato presente nel suo tempo, ha dedicato le sue energie al compito al quale era stato chiamato, errori a parte. Ha assunto le sue responsabilità per il ruolo che gli era stato affidato. Non si è estraniato. Ha vissuto profondamente i propri compiti, le proprie responsabilità, nella sua generazione, nel suo tempo. In questa ottica cosa significa ciò che viene affermato in Geremia 29? Cercate il benessere del paese o della città in cui vi ho fatto deportare, quindi stranieri in terra straniera. Pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Cosa c'entra la libertà quando stiamo parlando di deportazione? Qualcuno potrebbe dire, Enrico, ma che stai dicendo? Questi deportati, prigionieri, schiavi, e tu parli di libertà. La libertà, nella schiavitù nella quale si trovavano, era quella di poter vivere nella schiavitù cercando il benessere del paese. Lo so, è un controsenso, ma la Bibbia è piena di controsensi, di assurdità, di paradossi. Dal suo benessere, cioè dal benessere del paese nel quale siete schiavi, dipende il vostro benessere. Sempre rimanendo in questa ottica di libertà, come interpretare quanto Paolo afferma in Prima Corinzi 3, dal versetto 10, lo leggo in una versione non consueta. Dio mi ha dato il privilegio di gettare le fondamenta proprio come fa un saggio architetto, fondamenta sopra cui altri hanno costruito. Ma chi costruisce sulle fondamenta deve stare molto attento, perché nessuno può mettere altre fondamenta oltre a quelle già poste, e cioè Gesù Cristo. Ma si possono usare diversi materiali per costruire su quelle fondamenta. Alcuni usano oro, argento o pietre preziose. Altri usano legno, fieno o persino della paglia. Nel giorno del giudizio di Cristo ci sarà la grande prova, in cui si saprà che materiale ha usato ogni costruttore. Libero in Cristo, sono diventato un costruttore. La mia vita, la nostra vita di persone liberate ci fa diventare dei costruttori. Ci vediamo nel mondo come dei costruttori? E che tipo di materiale usiamo? Mi avvio alla conclusione, quindi oggi, seguendo l'esempio di Adino, cerco di condensare, con delle citazioni di due personaggi profondamente, radicalmente diversi tra loro, ma che hanno lasciato ben più di una traccia con la loro vita, le loro opere e la loro fine. Uno di questi si chiama Dietrich Bonhoeffer. Non lo so quanti lo conoscono, cioè conoscono. Mi limito a dire che questo grande teologo del Novecento, mentre Hitler e i nazisti terrorizzavano un continente, e anche non solo un continente, e sterminavano gli ebrei, un piccolo numero di dissidenti lavorava per smantellare il Terzo Reich. All'interno di questo gruppo si trovava Dietrich Bonhoeffer, non entro nel merito di come sia entrato, c'è tutta una storia, che era uno dei teologi più importanti del Novecento. Non era un sconosciuto. Coinvolto nel fallito attentato a Hitler, viene rinchiuso in prigione per 18 mesi e, sempre dietro ordine di Hitler, viene impiccato. Aveva 39 anni. Un grande teologo che ha lasciato molti scritti anche drammatici, ma anche un attivista, nel senso che per lui il cristiano adulto e maturo nella sua libertà in Cristo è quello che sa prendersi le proprie responsabilità davanti a Dio, proprio in nome di quella libertà che ha acquisito. E allora ecco alcune delle sue affermazioni. La prima lascia un po' così. Ha scritto: temo che i cristiani che osano stare sulla terra con un piede solo, e ricollegatevi, grazie di averlo messo su, ricollegatevi con quanto detto prima per afferrare il senso di questo piede solo, staranno con un piede solo anche in cielo. Dio vuole vedere esseri umani, non fantasmi che sfuggono il mondo. In tutta la storia del mondo c'è sempre un'ora che conta davvero, quella presente. Se volete trovare l'eternità, dovete servire il vostro tempo. E adesso vi do la citazione di un altro personaggio, una citazione che trovo coerente con il contesto di cui stiamo parlando. Cito poi chi è questo personaggio, ma non entro nel merito, anche perché il nome quantomeno lo avete sentito tutti ultimamente. Mettila pure. Siate come i giardinieri, investite le vostre energie in modo che qualsiasi cosa facciate duri una vita intera e anche di più. Avete mai visto dei giardini piantati anni, anni addietro, secoli addietro? I giardinieri non ci sono più, ma oggi li ammiriamo. Secondo voi chi è che ha pronunciato questa frase? Sergio Marchionne. Si può dire tutto quello che si vuole, ma sappiamo quello che ha fatto. Non entro adesso nel merito di questo, ma sappiamo come ha tirato su con il suo impegno, con le sue responsabilità, ha salvato una situazione che sapevamo tutti essere al colmo, al punto del disastro, della rovina della nostra nazione. Poi si può dire tutto quello che si vuole. Io non so quale fosse stato, se c'era il suo rapporto con Dio. Io sto parlando come uomo che ha vissuto il suo tempo, ha assunto le sue responsabilità e ha raggiunto degli obiettivi. Poi tutto il resto lasciamolo da parte. E questa frase l'ha pronunciata circa 2 anni fa parlando agli studenti universitari in un'università. Cari giovani, Cari futuri giovani, cari genitori e nonni dei giovani, quindi mi ci metto dentro. Che cosa sto trasmettendo? Stiamo trasmettendo? Che cosa accogliamo della nostra libertà in Cristo? Una mente rinnovata, una mente che ci porta a vedere le realtà in un modo diverso da come il mondo, in questo caso lo voglio usare in modo appropriato, le vede. Questo non ci toglie dalle nostre responsabilità. Non siete chiamati a chiudervi in un angolino. Avete mai pensato che le vostre vite raccontano una storia? In ogni nostra situazione, buona o cattiva o indifferente, perché a volte viviamo dei momenti così che non sono né buoni né cattivi, le persone intorno a noi guardano e ascoltano la storia che stiamo raccontando, della nostra vita ovviamente. La nostra storia viene comunicata non solo attraverso le nostre parole, ma anche attraverso i nostri atteggiamenti e le nostre azioni, su come assumiamo le nostre responsabilità, prima o grandi che siano, per come ci esponiamo anziché tirarci indietro. Certo, nella nostra vita abbiamo a che fare da una parte con i colpi duri della vita che non ci risparmiano, dall'altra parte godiamo delle benedizioni che il Signore ci accorda. Ma la nostra storia parla e gli altri la leggono. Paolo ci ricorda che come seguaci di Gesù, le nostre vite sono come una lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. Paolo questo lo scrive ai Corinzi, seconda Corinzi. Una lettera di Cristo scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. E la storia della nostra vita è una lettera strettamente intessuta del come viviamo la libertà in Cristo. Persone rinnovate, persone nuove nella mente, negli obiettivi, negli scopi. Che storia leggono le persone intorno a noi nella lettera della nostra vita? Siamo costruttori nel mondo? Vi lascio con queste domande, con queste riflessioni. Chiaramente ho tratto tutto questo partendo essenzialmente dal primo versetto del capitolo 5. C'è dell'altro sicuramente, ma ho voluto puntualizzare le cose sotto questo aspetto. Che il Signore ci benedica e veramente ci dia di cogliere pienamente il significato dell'essere liberati in Cristo. Amen.